Ave Maria, cari amici, un bentrovati a tutti voi qui insieme a me nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Vogliamo essere veramente militi dell'Immacolata, come dice appunto il siparietto nell'introduzione di questa trasmissione? Beh, se vogliamo essere militi dell'Immacolata, lo dice la stessa parola, dobbiamo combattere. Ecco, dobbiamo combattere. Difatti questa spero che insieme alla nostra vocazione di essere non solo devoti ma consacrati al cuore immacolato di Maria, è una vocazione militaresca, una vocazione fatta di milizia. San Massimiliano Maria Kolbe, questo grande devoto dell'Immacolata, ecco, istituì un'associazione che era quella della Milizia dell'Immacolata. Si parla anche qui di milizia, di combattimento. Ma che combattimento? Vogliamo mettere un altro combattimento a fianco a quelli che già ci stanno per il mondo, cioè la guerra che ci sta tra l'Europa e la Russia, quella che c'è tra Hamas e Israele, oltre ai tanti focolai di guerra che si accendono ora qui, ora lì nel mondo, anche se spesso non ne abbiamo bene la cognizione, in Africa specialmente, ma anche nei paesi dell'estremo oriente. Ci sono sempre guerre, sommosse, soldati, milizie. E poi tutto questo si assomma alle vittime che trovano la morte nei mari, nella speranza di raggiungere che cosa? Nella speranza di raggiungere il paese di Bengodi. Perché noi, l'Europa, l'Italia in genere, sono visti come il paese di Bengodi, dove tu arrivi, non solo vivi senza gli stenti, senza le guerre che ci sono nei paesi di origine, fai fare un po' di affari ai trafficanti di carne umana, ma poi ecco, ti trovi, come è successo a Pinocchio e al suo amico Lucignolo, ecco, ti trovi nel paese di Bengodi, ecco, dove praticamente si vive senza lavorare e magari si può arrotondare il lunario con qualche lavoretto non proprio pulitissimo. Ecco, questa, cari amici, è la situazione dell'umanità di oggi. Questa è la situazione dell'umanità di oggi. Un sacco di gente muore in mare con i propri figli, con le proprie mogli, con le proprie famiglie sterminate, per raggiungere che cosa? Una specie di paradiso terrestre, no? Che saremmo noi, la nostra società, senza sapere che la nostra società, più che somigliare a un paradiso terrestre, è diventata un inferno. È diventato un inferno. Difatti, chi viene in Italia oppure chi raggiunge, peggio ancora, i paesi del nord Europa non trova l'annuncio del Vangelo, la conversione del cuore, la conoscenza del vero Dio, un lavoro, una prosperità. Non trova niente di tutto questo, trova un inferno fatto spesso di delinquenza, di spaccio di droga, ecco, se ne sentono un po' di tutti i colori. Questo è lo spettacolo che offriamo non solo agli uomini, ma a Dio stesso. Quindi, e la nostra società man mano, ecco, deriva in questa valanga, ecco, spirituale, per cui noi ci stiamo neopaganizzando, ci stiamo secolarizzando, stiamo diventando quasi materialisti, e vorremmo chiudere Dio, la sua esistenza, nello sgabuzzino dei prodotti per il pavimento, no? Vorremmo chiudere anche la presenza di nostro Signore Gesù Cristo nella Santissima Eucaristia. Non solo la vorremmo ignorare, ma purtroppo la vorremmo nascondere. Però questo mese suona una campana, suona una sorta di allarme, una sirena, se volete, perché il 2 di giugno abbiamo festeggiato che cosa? La festa del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù. E in tante città c'è stata anche, oltre, vabbè, qualcuno l'ha festeggiata il giovedì prima, ecco, nel mese di maggio, ma comunque, insomma, ci sono state non solo le funzioni liturgiche, ma anche le processioni che spesso, come è ormai tradizione da qualche parecchi secoli, no? Perché parlo dal 1200 al 1300. Sono 700 anni più o meno che si fanno anche le processioni eucaristiche per il Corpus Domini. A un certo punto, ecco, speriamo che anche coloro che sono arrivati nel nostro paese vedano una processione alla cui sommità che cosa c'è? C'è un ostensorio con un'ostia consacrata. E tutti dietro a pregare, a cantare Pangelingua, Tantum Ergo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma che stanno facendo questi qua? Ma che fanno? Io mi metto nei panni di un immigrato, che ormai non sono manco più tanto musulmani, neanche loro, no? Stanno diventando pure loro miscredenti, no? Ma che stanno a fare questi qua? Ma chi è? Che cos'è quella roba là? Quella roba là. Quello lì, quella roba lì è Dio. Capite? Ecco, è proprio Dio. Loro volevano il paradiso terrestre, non solo non l'hanno trovato, ma poi quando gli passa lo stesso Dio a 5 metri di distanza, non lo riconoscono, non lo conosciamo. Diventa tutto quasi un enigma. Ma fino a quando noi parliamo dei nostri amici immigrati, sono giustificati. Perché? Perché? E chi glielo ha annunziato il Vangelo? E quando mai gli abbiamo parlato, gli abbiamo detto quelle parole che il nostro Signore ha detto a noi, quando iniziava a camminare per le vie della Palestina, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete il Vangelo. Ma quando mai glielo abbiamo detto? No, gli diamo il sussidio, la diaria, il telefonino. Li mettiamo bene in sesto, ma a meno che, ecco, qualcuno non ha la grazia speciale di entrare in quella chiesa davanti alla quale spesso si pongono a chiedere questo, no? Tanti immigrati fanno questo, si mettono davanti alle porte delle chiese a chiedere l'elemosina. Ecco, se hanno questa grazia speciale di entrare dentro e di ricevere l'annuncio del Vangelo è per loro una grande grazia, ma speriamo che succeda, anche perché nessuno di noi muove un dito. Eppure la realtà, cari amici, è questa. Ecco, nella conclusione, proprio negli ultimi versetti del capitolo 28 del Vangelo di San Matteo, noi leggiamo queste parole, no? Il Signore dice ai discepoli, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Mamma mia, che meraviglia, no? Ma dove sei, Gesù? Dove ti trovi? Come fai a stare a fianco a noi fino alla fine del mondo, che sembrerà più vicina, più lontana? Dipende. Stiamo insegnando, stiamo facendo le cose che ci ha comandato il Signore, stiamo insegnando a osservare tutto quello che ci ha comandato a noi, nostro Signore Gesù Cristo. La risposta, questa è una domanda retorica, no? La risposta, cari amici, è no. Non solo non stiamo facendo niente di tutto questo, ma anche la nostra fede nella presenza di Gesù con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo vacilla. Ma per dire vacilla significa quasi che, ma veramente stiamo dicendo, ma veramente in quella particola chiusa nell'ostensorio c'è corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Perché sapete, qua noi siamo diventati tutti scienziati, no? Avete visto che ormai tutto si risolve con l'intelligenza artificiale, no? Ne siete accorti, no? Un po' questo, ma cioè, praticamente, vabbè, se tu. Ben venga, no? Cioè, se tu hai un problema e vai a fare le analisi, magari fai le lastre, o fai l'attacco, fai la risonanza magnetica, poi dopo c'è qualcuno che interpreta le lastre, che interpreta i risultati delle varie analisi, arriva l'intelligenza artificiale e guardando a modo suo le lastre, le analisi, le risultanze delle varie indagini dell'RM, della risonanza magnetica, dice: ah, qui noto qualcosa che potrebbe essere, ecco, e aiuta il medico nella diagnosi. Benissimo. Poi a un certo punto dice: sarebbe bello se le macchine camminassero da sole, senza bisogno di che noi le guidiamo, però. Insomma, fino a quando si tratta di andare sul rettilineo, ecco qua l'intelligenza artificiale che guida la macchina. Però sta succedendo ancora che certe volte l'intelligenza artificiale prende fischi per fiaschi e mira dritto alle persone che attraversano la strada, per esempio. Purtroppo. Ma d'altro canto, qui l'intelligenza artificiale ormai è la panacea di tutti i mali. E quindi tutto è intelligenza artificiale. Allora la domanda, no? Ma in questa nostra epoca, nella quale noi vediamo che l'intelligenza artificiale a momenti è meglio dell'intelligenza umana, come si fa a credere che dentro, che la vera sostanza, di un pezzettino di pane è un corpo umano, sangue umano? E per di più addirittura divinità, cioè un intero Dio, Dio onnipotente, immenso, infinito, si diventa infinitesimo. E allora, cari amici, purtroppo è così, cioè si indebolisce questa fede anche in noi che ci diciamo credenti. Però quella processione parla chiaro. Tutti appresso a cantare i canti, appresso a questo tabernacolo con nostro Signore, e poi anche della liturgia, si segue una liturgia specialissima, inventata da San Tommaso d'Aquino, cioè, come anche la canzone, non so, il Pangelingua, il Tantummenego, che è la conclusione del Pangelingua, oppure insomma. La Chiesa ufficialmente, permettetemelo di dire, ecco, crede nella verità della presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo. Allora, qua notiamo quello che è la nostra caratteristica più eclatante, no? La contraddittorietà o perlomeno l'incoerenza. Tant'è vero che già ai tempi di San Pio da Pietrelcina, di Padre Pio, lui diceva: se io sapessi che cosa avviene realmente durante la Santa Messa, ci dovrebbe essere una ressa tale che ci vorrebbe la forza pubblica per fermare le persone che vogliono assistervi, che vorrebbero assistere. Assistiamo a tutto questo? In realtà no. Certo che nella Chiesa non è che la fiamma sia spenta, perché poi non gettiamo, come si dice, no, insieme all'acqua sporca, per dire. No, nella Chiesa c'è ancora viva anche questa presenza, altrimenti le nostre chiese sarebbero veramente vuote. Altrimenti veramente la comunione, quella che noi facciamo, cibandoci del corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, andrebbero deserte. Però se poi dopo dovessimo dire, ah, vedo che queste persone veramente credono, i sintomi non ci sono, ecco, i sintomi della vera fede non ci sono. Le chiese non hanno bisogno della forza pubblica per governare l'ingresso delle persone, tranne in qualche santuario, Lourdes, Fatima, ecco, dove veramente ancora le persone vanno come pellegrini e si vede che si crede, no? Spesso perché siamo martoriati dalle malattie, dalle sofferenze, dai dolori, dall'incredulità, dai lutti, dai dispiaceri. E allora andiamo dalla Madonna, no? Andiamo dalla Madonna nostra Madre, andiamo da lei a chiedere le grazie. Anzi, ci sta, a questo punto ve la voglio proprio leggere, una frase di Padre Pio, sempre, no? Che diceva ad una sua figlia spirituale: vai dalla Madonna e parla a lei come alla mamma. Non fare discorsi difficili. Le mamme vogliono che i figli abbiano il cuore sulle labbra e negli occhi. Questo lo diceva Padre Pio. E lo facciamo, ma spesso sotto il pungolo di grandi sofferenze, di grandi sofferenze. Perché guardate, ce ne accorgiamo, la sofferenza nel mondo è diventata enorme, enorme. Non solo per le guerre, non solo per le carestie, non solo per i disastri climatici, eccetera, eccetera, eccetera. Ma proprio noi viviamo nelle famiglie l'omicidio, le sofferenze, le vessazioni. Viviamo nel rapporto con i figli, i rapporti che. Viviamo delle guerre civili intestine, delle quali neanche forse ne siamo ben coscienti. E allora, cari amici, qua si tratta di dire a Gesù: ma Signore, tu vuoi che noi crediamo in quest'epoca dove tutto è intelligenza artificiale? Guardate, io credo che se noi chiedessimo all'intelligenza artificiale, no? Io non l'ho fatto questo perché mi sembra una cosa anche piuttosto irriverente, no? C'è veramente Gesù nell'Eucaristia? Lo sapete che cosa vi risponderebbe chatbot, chat GPT, queste robe qua, no? Cioè questi robot che chattano, no? ChatGPT di terza generazione, sapete che vi risponderebbe l'intelligenza artificiale? Sì, l'intelligenza artificiale vi risponderebbe sì, nell'Eucaristia è presente realmente corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. L'intelligenza artificiale crede e noi neanche tanto. Ma perché l'intelligenza artificiale crede? Perché l'intelligenza artificiale comincia, dopo che noi abbiamo fatto la domanda, a macinare una serie di ricerche, tipo quello che facciamo noi su Chrome, su quello che volete voi, no? E E naturalmente trova le cose che stanno scritte, trova i documenti della Chiesa, trova i trattati di teologia e quindi correttamente l'intelligenza artificiale gli risponderà sì. Dio, nostro Signore, Dio fatto uomo, nostro Signore Gesù Cristo, è veramente presente in corpo, sangue, anima e divinità nella Santissima Eucaristia. Quello che poi noi festeggiamo nel giorno del Corpus Domini. Quindi l'intelligenza artificiale ci risponderebbe sì. Ma allora qui dobbiamo essere, come si dice, no? Coerenti. Cioè, se veramente, come è capitato, no? Chi fa qualche visita al Santissimo Sacramento, a un certo punto si rende conto che nel deserto quasi totale, perché se voi entrate nelle chiese la mattina e ci sta il tabernacolo, riuscite a trovare, perché pure questo sta diventando difficile, per la presenza di una tenue luce rossa, che dovrebbe essere olio che arde di una lampada, se lo riuscite a trovare a Gesù sacramentato, vi rendete conto che siamo davanti a un paradosso inconcepibile. Il creatore, l'ordinatore dell'intero universo, il redentore del genere umano, il santificatore delle anime, Dio stesso che si è fatto uomo, è lì, a pochi metri da noi. Magari in paradiso riuscissimo a stare a 7 metri, 8 metri da Dio, no? E su questa terra sì, su questa terra pensate, riusciamo a stare vicini a Dio forse di più di quanto lo saremo per tutta l'eternità, se arriviamo in paradiso. Ti giri e vedi il deserto, non c'è nessuno, solo forse qualche donna pia che si mette davanti al tabernacolo e sgrana i grani della corona del rosario, il tempo della preghiera davanti a Gesù sacramentato. Cari amici, facciamo tanto per comprarci il tempo, facciamo tanto per comprarci il tempo. Non vorremmo morire mai, non vorremmo mai essere ridotti all'inattività, alla vecchiaia. Dovremmo allontanare da noi quello che è inevitabile, quello che San Paolo chiama la nostra corruzione, no? La nostra corruttibilità. E allora facciamo di tutto, no? Ci guardiamo la salute, ci guardiamo le analisi, chiamiamo l'intelligenza artificiale per essere sicuri. Ci compriamo il tempo a caro prezzo, no? Ma guardate che cosa sta succedendo, no? In queste cure, come si dicono, le cure non solo per la salute, no? Perché la salute sono doverose, noi ci dobbiamo curare, ma per esempio nelle cure dell'estetica, no? Che non solo le donne, attenzione, ma più gli uomini, ecco, pensate che più gli uomini stanno diventando più delle donne attenti all'estetica, quindi cure estetiche, trattamenti, viso, corpo, ginnastica, palestra. Ci compriamo il tempo a caro prezzo e di questo tempo poi però che cosa ne facciamo? Ecco, che ne facciamo di questo nostro tempo? È tutta grazia di Dio che ci è stata data. Perché guardate, il tempo si ferma in prossimità dei buchi neri, ecco, ma sulla Terra il tempo scorre. A parte che il tempo scorre pure sulla superficie dei buchi neri, però per quelli che guardano da fuori il tempo si ferma, ma sulla Terra invece il tempo scorre e nessuno di noi può aggiungere un solo quarto d'ora al proprio tempo. Pensate che la mia morte, la vostra morte, la morte dei nostri figli, dei nostri nipoti, già è al cospetto di Dio, che è eterno e che ci accoglie alla fine della vita. Che ne abbiamo fatto di questo tempo? Che ci fa quella signora che sgrana il rosario dietro a noi, davanti al Santissimo? Ah, quella sì che ha capito tutto. Difatti, vedete, per dire che la presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo davanti dentro al Santissimo è reale, vi voglio leggere quello che nostro Signore stesso ha rivelato a Santa Margherita Maria Alacoque. Santa Margherita Maria Alacoque, sappiamo, no, questa apostola del cuore di Gesù. No? Gesù le ha detto, sentite le parole di nostro Signore, ho sete, dice Gesù a Santa Margherita, ho sete, ma una sete ardente di essere amato dagli uomini nel Santissimo Sacramento. Questa sete mi consuma. E non trovo nessuno che faccia il possibile, secondo il mio desiderio, per dissetarmi, ricambiando in qualche modo il mio amore. Pensate un po', Gesù si sfoga con Santa Margherita Alacoque. Perché? Perché Gesù, che pure è presente realmente, ma noi non dobbiamo capire, anzi vi dirò di più. Noi non vogliamo capire. Noi non vogliamo capire. Davanti a questo mistero, facciamo come i bambini, che ci credono e basta. Perché ci stiamo a scervellare se com'è possibile? Com'è possibile che queste proteine, no, del pane che io vedo e che posso anche analizzare, proteine, il glutine, eccolo qua, c'è il glutine, poi c'è l'amido, tutto possibile che questo nella sostanza non è più pane, ma è Dio fatto uomo. Come posso credere a questo? Questo è il problema. Crediamo, fratelli miei, sorelle mie, crediamo e basta. Crediamo e basta. Anche perché ne vediamo gli effetti. Quando noi facciamo la comunione, quella per noi non è soltanto un nutrimento con X calorie, ecco, ma è la caparra della vita eterna, è la comunione con Gesù. È Gesù che vuole dissetarsi di noi, è la nostra anima che vuole dissetarsi, rifocillarsi di Gesù. Quante comunioni abbiamo fatto? Dovremmo essere obesi, no? Questo possiamo dirlo, dovremmo essere obesi per tutte le comunioni che abbiamo fatto, per tutte le calorie che materialmente il Signore ci ha dato. E invece moriamo di fame. Noi moriamo di fame spirituale e Gesù muore di sete spirituale perché vuole essere amato. E allora San Francesco aveva ragione quando diceva: perché piangi, Francesco? Piango perché l'amore non è amato. Piango perché l'amore non è amato. E le chiese sono deserte in certi momenti. Non come Santo Curato d'Asino, che stava sempre in ginocchio davanti al tabernacolo e poi diventava quello che era, no? San Giovanni Maria Vianney. Diventava il Santo Curato d'Ars, diventava colui che basta che apriva la bocca e la gente rimaneva estasiata. Poi questo è il mese di Sant'Antonio, non ne parliamo. Quando apriva la bocca Sant'Antonio, non per virtù esclusiva di Sant'Antonio, ma perché lo Spirito Santo gli metteva le parole sulla bocca, la gente stava lì a sentire. E Sant'Antonio parlava di questo, parlava dell'amore eucaristico di nostro Signore Gesù Cristo. Adesso, prima di proseguire, cari amici, e di vedere come è venuta su questa storia, del Corpus Domini, perché della presenza eucaristica di Gesù sappiamo, no? Nell'ultima cena Gesù ha istituito l'Eucaristia e ci crediamo tout court, senza chiederci perché, per come, per quando, come fa, come non fa. Dopodiché però c'è il fatto che abbiamo una festa, che è il Corpus Domini, che è già passata, però siamo ancora nel suo mese, anche nel mese del cuore di Gesù. A lui avremo il mese dedicato al preziosissimo sangue, e qui corpo, sangue, sono nella Santissima Eucaristia. Ma come è venuta fuori questa cosa qua? Beh, adesso ci pigliamo un piccolo intermezzo musicale e poi affrontiamo quest'altra domanda. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora, tanto per chiudere la prima parte di questa trasmissione, andiamo a fare la comunione, pieni di fede, accompagnati dalla Madonna, andiamo a fare la comunione. Cibiamoci molto del corpo, sangue, anima, divinità di nostro Signore Gesù Cristo, perché questa è la sua santa volontà. Lui è rimasto con noi fino alla fine del mondo, dice nel Vangelo di San Matteo, qualcun altro Vangelo, fino alla fine del tempo, Cronos, no? Del tempo che è stato dato a questo universo. Sì, perché anche l'universo finirà. Ora, fatto che Gesù ci voglia incontrare nel Santissimo, nella Santissima Comunione, e ci trova tante volte distratti, addirittura, come qualcuno ha osservato, no? I satanisti credono più di noi. Brutta sta cosa, no? I satanisti credono più di noi nella presenza di Gesù nell'Eucaristia. Perché noi magari diciamo, ah beh, non lo so, è un mistero, chi lo sa. Invece loro lo sanno che se si impossessano del corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù, che prigioniero se ne sta sotto i veli eucaristici, dopo possono fare la profanazione, il sacrilegio. Quindi loro, il demonio ci crede. Siamo noi che stiamo diventando quello che siamo e ne patiamo, ne soffriamo le conseguenze. Allora la festa del Corpus Domini ci scuote, questa processione, questa liturgia ci scuote, anche perché si parla di proprio, si ricorda anche per la data, no? Che viene scelta per la festività del Corpus Domini, ci rimanda direttamente a un miracolo, che è un miracolo eucaristico. Ce ne sono vari, ma oggi io vorrei parlarvi del miracolo eucaristico di Bolsena. Adesso, prima di entrare un po' in questo discorso, ricordiamoci che a Lanciano, per esempio, c'è un altro miracolo eucaristico quasi simile, ecco, però che ha preceduto quello di Bolsena di 600 anni, di 600 anni all'incirca, si pensa. Ecco. Quindi, il miracolo di Bolsena è arrivato intorno alla metà del 1200. Il miracolo eucaristico di Lanciano invece è avvenuto intorno al VII secolo, se non vado errato, a memoria. Ecco. Noi siamo stati, io personalmente sono stato a Lanciano e mi sono trovato davanti a questo miracolo eucaristico. L'ho visto con i miei occhi, una fettina di cuore umano, come quella che abbiamo dalla risonanza magnetica, come quella che abbiamo dalla PET, eccetera, eccetera. Cioè praticamente dalla TAC, una fettina sottilissima, una sezione del corpo, diciamo, del cuore umano, di un cuore umano, dove si possono vedere i ventricoli, si possono vedere gli atri, che ha la forma esterna dell'Eucaristia, cioè grande quanto un'Eucaristia, soltanto che è fatta di cuore. E chi va lì a Lanciano troverà anche un calice nel quale si vede una masserella di sangue coagulato. Se non fosse che sta lì da circa 1300 anni, dovrebbe essersi distrutto, no? Invece è lì. Allora noi diciamo: mamma mia, con i miei occhi vedo qualcosa che mi vuole dire che cosa? Perché il Signore ci ha concesso questi miracoli eucaristici? Perché lo vede e se ne accorge, basta vedere appunto come lo trattiamo nelle nostre chiese, e magari passiamo davanti al tabernacolo, passiamo così, passiamo come se fosse un, non so, un oggetto. Invece là sta Gesù solo, Gesù prigioniero, che ha sete appunto di noi che lo andiamo lì ad adorare, a consolare, come faceva San Francesco Marto, il piccolo veggente di Fatima, che stava sempre davanti a Gesù sacramentato, nel tabernacolo. Gesù solo lo chiamavano. Allora, addirittura 600 anni prima del miracolo di Lanciano, avviene un altro miracolo, scusate, tutto il contrario, 600 anni dopo il miracolo di Lanciano, nel 1263, avviene un altro miracolo. Ve lo racconto in poche parole. Correva l'anno 1263 quando un sacerdote di origine boema, Pietro di Praga, si era recato in pellegrinaggio a Roma per pregare sulla tomba di San Pietro. Uno dei motivi per i quali questo sacerdote, Pietro di Praga, andò a fare questo pellegrinaggio, non è soltanto perché portava lo stesso nome di San Pietro, ma perché era attanagliato da un dubbio che riguardava appunto la presenza reale di Gesù in corpo, sangue, anima e divinità nel Santissimo Sacramento. E di conseguenza, quando lui celebrava la Santa Messa e si arrivava alla liturgia eucaristica, nella transustanziazione delle specie eucaristiche, nella consacrazione, insomma, lui è attanagliato da questo dubbio: ma sarà vero quello che io dico? Sarà vero quello che io faccio, che avviene qui davanti a me? Questo era il tormento di questo sacerdote. Pietro di Praga. E quindi era andata a Roma a pregare sulla tomba di San Pietro. Una cosa vorrei dirvi, cari amici, è che allora, in quei tempi, non c'era l'intelligenza artificiale, non c'era la scienza, o perlomeno muoveva i primi passi, siamo nel Medioevo, insomma, muoveva i primi passi anche la scienza, insomma, praticamente era quella dei greci, che si era tramandata così, c'era una cosiddetta filosofia naturalis, ma insomma, allora il problema, tra virgolette, non era tanto lo scientismo, che ancora non esistendo la scienza non esisteva neanche lo scientismo, ma erano le eresie. Allora pullulava l'Europa di eresie. San Francesco qualche anno prima, Sant'Antonio, il martello degli eretici, ebbero a che fare con gli eretici, che poi sono dei manichei, quindi una forma europea del manicheismo, che erano i catari, a seconda se si stava, non so, in Francia, gli albigesi, i catari, eccetera. Però questi qua, insomma, diffondevano delle eresie. E quindi in questo clima ereticale, questo sacerdote era attanagliato dal dubbio della presenza di Gesù. Che cosa è successo? Dopo aver fatto il suo pellegrinaggio, sulla via del ritorno, verso la Boemia, quindi verso partito dalla Germania, Austria, eccetera, si fermò a Bolsena, sapete dove c'è il lago di Bolsena. Si fermò perché, prima della via del ritorno e poi perché lì c'era la tomba di Santa Cristina, Santa Cristina, Vergine Martire, ecco, anche in molti paesi, anche qui dalle mie parti, sono devoti a Santa Cristina, Vergine Martire, perché questa santa, insomma, è stata martirizzata e non ha rinnegato nostro Signore Gesù, sottoposta a delle atroci tormenti, no? Come Santa Rosalia, come tante altre, Santa Lucia, eccetera. E beh, anche qui, questo sacerdote prega alla santa di intercedere per rafforzare la sua fede, visto che Santa Cristina aveva avuto una fede talmente incrollabile che è diventata martire. E allora dice: Santa Cristina, intercedi per me presso l'Altissima affinché si rafforzi la mia fede. E mentre stava lì, no, nel santuario sulla tomba di Santa Cristina, volle celebrare la messa. Ecco, durante questa funzione, il sacerdote nuovamente viene assalito da questo dubbio, soltanto che nel momento della transustanziazione, nelle sue mani, l'Eucaristia, diciamo l'ostia, si trasforma in carne umana e sangue umano, al punto tale che questa ostia consacrata, diciamo così, stillava sangue che cadde sul corporale, cadde sull'altare, cadde sul pavimento, davanti a gli astanti fra le mani del sacerdote. Possiamo immaginare attenzione, voglio precisare, no, che di queste cose c'è una prova scritta, documenti scritti. Ecco, voglio dire anche che il più antico di questi scritti risale al 1298, ma insomma, furono stilati dei resoconti per iscritto di questo miracolo e ancora sono conservati. Quindi stiamo parlando di storia. Adesso è vero che noi, cari amici, quando noi viviamo una vita un po' strana, no? Stiamo, come si dice, in mezzo tra due epoche, che sono il passato e il futuro. E ci sembra di vivere un presente che quanto dura sto presente? Se andiamo a chiederci quanto dura il mio presente, questa parola che ho detto è appena passata. Ecco, quella che sto per dire ancora non arriva. Quindi siamo davanti a una superficie di confine, a una linea di singolarità, ecco, se volete così, tra due cose che sono il passato e il futuro. Però queste cose del passato noi le diamo per certe, nel senso che un'affermazione del tipo Garibaldi, l'eroe, diciamo, Garibaldi è esistito veramente? Sì, perché c'è la tomba di Garibaldi, documenti storici. Non credo che ci sia qualcuno che dubiti sulla reale esistenza passata di Garibaldi, ma per dire Mazzini. Per dire, questi qua che hanno rovinato un po' l'Italia. E allora, in questo passato ci sono le prove ancora scritte del miracolo, ma soprattutto c'è ancora il miracolo eucaristico, cioè ancora si conserva nella cattedrale, poi vediamo perché, di Orvieto, si conserva diciamo, l'ostia che ha dato il miracolo eucaristico. Insomma, naturalmente il sacerdote si butta con la faccia per terra perché turbamento, commozione, soprattutto pentimento, perché lui che cosa fece subito? Raccolse naturalmente con grande cura il sangue preziosissimo di nostro Signore. E corre nella vicina Orvieto, appunto, dove oggi è conservato il miracolo eucaristico. Ma dove in quel momento, guarda caso, si trovava il Papa di allora, Papa Urbano IV. Si trovava lì perché era dovuto scappare da Roma, c'erano state appunto le invasioni dei barbari, quindi era perseguitato dai Longobardi e ha dovuto scappare da Roma. Si trovava a Orvieto e, manco a farla apposta, con lui c'erano San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura. Pensate un po', ma guardate un po', ma poi le vie del Signore sono infinite. Allora, appena arriva questo sacerdote con questo miracolo, il Papa e ordinò immediatamente a San Tommaso, a San Bonaventura, di andare nel luogo e insomma di constatare l'ostia del miracolo. Ecco. Questo è avvenuto, il Papa stesso si mette in processione, ecco perché la processione è Corpus Domini, si mette in processione e con una grande folla di fedeli, in un luogo chiamato Ponte di Rio Chiaro, in ginocchio il Papa riceve dal vescovo l'ostia del miracolo che era avvolta nei santellini che tutti erano macchiati di sangue. Bene, per farvela breve, cari amici, il Papa ripose le sacre specie nel tabernacolo della cattedrale di Orvieto. Poi questo evento miracoloso che da allora diciamo, ha avuto un'eco per allora internazionale, no? Un eco internazionale, scusatemi un attimo, e naturalmente che cosa è accaduto? Ah. Allora è accaduto in pratica che il Papa dopo un po', ha organizzato, insomma, tutta una revisione della liturgia perché ha voluto, spero che le cose adesso con il mio segnale vadano meglio, ha voluto un nuovo ufficio per una santa messa appunto dedicata al Corpus Domini, dedicato a questo miracolo che ci conferma la realtà della presenza di Gesù nell'Eucaristia. Poi che cosa è successo? È successo che dalla Bolsena queste sacre specie sono passate a Orvieto Anche perché poi c'è stata una santa, ecco, una santa, che ha avuto, che è Santa Giuliana di Corniglione, che ha avuto da Gesù delle conferme, insomma, di questa realtà. E allora, cari amici, praticamente vi ho detto questa cosa qua che è molto importante. Spero per noi tutti che questa realtà della presenza del nostro Signore sia per noi corrispondente a un cambiamento. Ecco, cioè rafforziamoci nella fede della presenza di Gesù nell'Eucarestia e quando andiamo a fare la comunione, ecco, facciamola meglio, facciamola cercando di compenetrarci nel mistero che veramente il nostro Signore Gesù Cristo si degna, il Dio Altissimo, si degna di comunicarsi a noi. Allora, cari amici, io vi ringrazio naturalmente per la vostra cortese attenzione, ecco. E vi rimando alla prossima settimana. Chiedo scusa perché magari il mio collegamento non è stato proprio adatto alla comprensione di quanto abbiamo detto, ma non mi sorprendo per un motivo molto semplice, cari amici. Perché naturalmente c'è qualcuno che attenta a questa realtà. Cioè, il nemico vuol farci credere che noi siamo dei gonzi. Ecco, cioè praticamente anche attraverso questi discorsi di scientismo o pseudoscienza o quello che volete voi, perché c'è un grande riduzionismo, no? Cioè praticamente tutto è chimica, fisica, cosmologia, matematica, logica, eccetera. Allora, sembrerebbe che tutte le cose che esulano da questo ventaglio di sapere scientifico sono delle cose che non esistono. Quindi siamo davanti, e questa è una cosa molto, molto grave, ecco, che ci sta veramente portando l'umanità a delle grandi sofferenze. Tutto quello che non rientra nel ventaglio delle scienze sembrerebbe essere un nonsense, dicono gli inglesi, cioè qualcosa di privo di significato, per cui siamo davanti alla negazione di ogni metafisica, salvo poi sbattere la faccia davanti a dei misteri, no? Perché poi la stessa scienza non sbatte la faccia soltanto davanti al dogma della presenza reale di nostro Signore Gesù nelle sacre specie, ma sbatte la faccia anche davanti a delle domande molto più semplici, se volete. Come mai esiste l'universo? Chi è che l'ha ordinato in questa maniera perfettissima? Noi chi siamo? Da dove veniamo? Com'è possibile che un essere complicatissimo come gli esseri umani e gli esseri delle creature si trovino costruiti, belli e fatti, su un pianeta infinitesimo della galassia? Ecco, tutte queste domande lasciano gli scienziati con tanto di bocca aperta. E allora noi crediamo, cari amici, affidiamoci alla fede per fondare la nostra religione, il nostro credo. Io vi ringrazio, cari amici, e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.